Allora, siamo qui come ogni anno alla nostra consueta sadhana. È una sadhana un po' diversa dalle altre, perché io, per una mia decisione autonoma, in quest'ultimo segmento della mia vita, ho deciso di indirizzare il gruppo verso la pratica del Dzogchen. È stato molto, molto complicato trovare dei maestri che potessero indirizzarci verso questa via. Comunque, grazie all'azione benefica degli amici, specialmente dei fratelli Moraglia, sono riuscito a conoscere indirettamente il professor Risolo, il quale è allievo del grande maestro Shogan Nankai Norbu, professor Nankai Norbu, il quale era, come voi sapete, un grandissimo maestro tibetano, professore di mongolo e di tibetano all'Università Orientale di Napoli, e il quale aveva una grande comunità, e che ha lasciato in eredità una grande comunità all'Arcidosso, e che in cui libri avete letto tantissime volte. Io vorrei che oggi il professor Risolo, che ha avuto un'autorizzazione scritta dal professor Norbu per essere autorizzato all'insegnamento dello Dzogchen, ci introduca questa complessa e affascinante e difficile pratica, e così noi possiamo intraprendere questa via, sperando nella gentilezza e nella disponibilità del professor Risolo, se potrà ritornare poi a febbraio, cioè tra due incontri, a continuare questo tipo di insegnamento per poter poi iniziare il gruppo verso questa. Ringrazio il professor Risolo di aver accettato il nostro invito e prego di iniziare gli insegnamenti. Ho pregato il professor Risolo di fare una pausa alle 11:15, tra le 11:15 e le 11:30, cioè pregando con la mia solita frase, che c'è l'età dell'innocenza e l'età della prossima.
Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Fabio Risoli. Innanzitutto voglio ringraziare il dottor Della Chà, non solo dell'invito, ma anche delle parole che ha appena detto rispetto alla comunità Dzogchen, che per me corrispondono perfettamente al senso. Poi voglio ringraziare anche gli amici e praticanti della comunità Dzogchen, in particolare i fratelli Moraglia, che mi hanno come dire, presentato, hanno fatto un contatto. Spero che alla fine di questi 2 giorni non si pentiranno di aver fatto questo contatto. E quindi sono contento di essere in questa terra, devo dire, speciale. Io sono napoletano, ma riconosco nella Sardegna una forza intrinseca dell'energia del luogo che è veramente particolare. Vorrei ricordare che il mio maestro, il nostro maestro, visto che qui abbiamo appunto i praticanti della comunità Dzogchen, è stato più volte in Sardegna a insegnare, e voglio anche dire sin dall'inizio che io commenterò alcuni brani tratti da questo volume, Lo Specchio, che il nostro maestro ha scritto qui, in terra di Sardegna, su richiesta di alcuni discepoli durante un ritiro. Ok, allora voglio dire delle parole introduttive generali sulla comunità Dzogchen, poi anche subito qualcosa sullo Dzogchen, sia il punto di vista teorico sia la pratica dell'insegnamento Dzogchen, anche in rapporto con altri insegnamenti molto importanti dell'ampia galassia degli insegnamenti buddisti che, come voi sicuramente sapete, ma come in genere non si sa, sono una galassia di insegnamenti, tutti gli insegnamenti che ruotano intorno al Buddha Dharma. Shogyam Nankai Norbu è un maestro tibetano che è andato via dal Tibet a causa della rivoluzione culturale. La sua biografia, molto velocemente: prima è stato all'Isbea di Roma, poi a Napoli, dove ha tenuto la cattedra di lingua tibetana e mongola per circa 25 anni, e lì ha iniziato a dare insegnamenti Dzogchen. Considerate che gli insegnamenti di Zogchen sono tradizionalmente considerati insegnamenti segreti, erano considerati tali, quindi nel far questo anche attraendo critiche di ogni tipo. In effetti l'insegnamento Zogchen, è stato detto poco fa, la difficile pratica dell'insegnamento Zogchen. Quando si legge un testo dell'insegnamento Zogchen, sembra al tempo stesso completamente ermetico e complesso, ma anche incredibilmente semplice, forse talmente semplice e diretto da risultare poi a volte troppo difficile. Dzogchen è un termine tibetano. Dzogchen, Chen vuol dire totale o grande, e Dzog vuol dire perfezione, totale perfezione. Totale perfezione allude alla nostra natura essenziale, che tutti gli esseri posseggono, indipendentemente da origine culturale, cultura appunto, ma anche contesto sociale, linguistico, storico in cui si trovano a vivere, e che possediamo sin dall'inizio. Quindi vedete, insegnamento Dzogchen, cioè un insegnamento che ha come scopo quello di entrare in contatto con questa parte essenziale. Quindi già in questo, semplicemente spiegando l'etimologia della parola, si comprende che è una cosa estremamente diretta. Ok, il maestro Shogyam Lhangpa Norbu iniziò prima a dare degli insegnamenti a piccoli gruppi di praticanti, Napoli, Roma, Sardegna, e poi ha fondato circa 40 anni fa il centro principale della comunità Dzogchen in Europa, che è a Merigar, cioè sul Monte Amiata in Toscana, e questo si chiama GAR. In genere la comunità Dzogchen si può dire che è costruita in questo modo: noi abbiamo dei GAR che sono delle strutture centrali, per esempio relative a un continente, in Europa abbiamo Merigar, e poi abbiamo dei Ling. I Ling sono centri locali, molte grandi città hanno dei Ling, cioè delle sedi in cui si raccolgono un gruppo anche cospicuo di praticanti. Attualmente noi abbiamo nel mondo circa 7.000-8.000 iscritti alla comunità Dzogchen, ma si considera che le persone che hanno ricevuto questi insegnamenti possono essere 20.000-30.000 nel mondo. E il nostro maestro, che ha lasciato il corpo fisico circa 8-9 mesi fa, la sua vita consisteva nel girare il mondo per dare insegnamenti Dzogchen. Ok, questa è semplicemente una introduzione veramente minima per dare un'idea del contesto nel quale io poi personalmente ho ricevuto questi insegnamenti. Io sono laureato in lettere e filosofia e ho insegnato prima nella scuola, ora sono dirigente scolastico. Mi sono occupato molto di didattica, di problemi relativi alla critica letteraria. Poi ho seguito un percorso fino a 25 anni fa di tipo esoterico occidentale, poi ho conosciuto Shogyam Lhangpa Norbu. Da quel momento di fatto mi sono interessato dal punto di vista spirituale esclusivamente a questo insegnamento e ho avuto l'incarico di insegnarlo da circa 15 anni. Ok, questa è proprio un'introduzione esterna. Allora io vorrei partire da un punto, perché stamattina vorrei parlare dello Dzogchen, ma come dicevo all'inizio, inserendolo nella galassia degli insegnamenti buddisti. Una caratteristica del buddismo in generale è che è un insegnamento estremamente pragmatico, cioè estremamente concreto, per certi aspetti anche laico, perché come sapete nell'insegnamento buddista non si afferma e non si nega l'esistenza di una realtà, diciamo, divina. Buddha Shakyamuni si rifiutava di rispondere a questa domanda, se esiste o non esiste Dio o una entità soprannaturale. È importante dire che non veniva affermata, ma non veniva neanche negata. Questo è un principio legato all'esperienza. Quindi, quando il Buddha ha iniziato a spiegare, famoso primo sermone sulle quattro nobili verità, sostanzialmente lui utilizzava un metodo dialogico, per noi occidentali potremmo dire di tipo socratico. Cioè Socrate parlava con i discepoli, però in realtà faceva domande ai discepoli e rispondeva alle domande. Cioè era in una situazione di dialogo. Dialogo vuol dire, nel senso socratico, far venire fuori i vissuti concreti dell'interlocutore e considerare quello come la base di un discorso, in questo caso di tipo evolutivo e spirituale. Cioè non c'è nessuna utilità dal punto di vista buddista a superimporre una teoria o una dottrina se questa non è riconosciuta nelle sue basi fondamentali all'interno. E quindi il principio socratico, conosci te stesso, è perfettamente valido, intanto per tutti i sentieri spirituali ovviamente, ma in particolare per l'insegnamento buddista. Anche quando noi parliamo di meditazione o di osservare se stessi, le tecniche e le pratiche di meditazione sono in qualche modo anche diverse a seconda dei diversi tipi di insegnamento buddista, però certamente hanno qualcosa in comune, e questo qualcosa in comune è legato ad insegnare la capacità di osservare se stessi, cioè di essere presenti. Ovviamente anche quando noi diciamo osservare se stessi ed essere presenti, come dire, questo non ha un significato univoco. Noi possiamo intendere cosa vuol dire essere presenti e osservarsi anche avendo dei riferimenti completamente diversi. Ecco, nell'insegnamento Dzogchen in genere si inizia a introdurre in questo modo. Noi abbiamo tre esistenze. Abbiamo il corpo fisico, su cui abbiamo poco da argomentare, no? È immediato che abbiamo un corpo fisico, non dobbiamo dimostrarlo. Poi abbiamo un livello dell'energia che, detto così, anche è già un livello più sottile. Però, per esempio, noi inizialmente possiamo intendere il livello dell'energia come livello emotivo. Allora, se intendiamo il livello dell'energia come un livello emotivo, anche questo è abbastanza immediato. Cioè abbiamo sentimenti. Per esempio, riferendoci alle cinque passioni che vengono introdotte nell'insegnamento buddista, noi tipicamente abbiamo l'ira, abbiamo l'attaccamento, abbiamo la gelosia. Ok, ne stiamo parlando in senso neutrale, eh? Non stiamo ancora parlando di come curare le passioni. Diciamo in generale, è evidente che abbiamo un mondo emozionale. Questo possiamo, in via solo approssimativa, iniziando, dire che è il livello dell'energia. Poi abbiamo il livello della mente. Qui livello della mente intendiamo, quando introduciamo, intendiamo la mente ordinaria. Cioè per mente ordinaria possiamo intendere, ci mettiamo d'accordo, no, sul lessico. Mente ordinaria è la mente che ci fa riflettere, ragionare e pensare. Per esempio, noi diciamo, ok, io ho la febbre, adesso è bene che prendo un'aspirina. Beh, insomma, questo è il principio che noi diciamo di causa ed effetto. Questa è la mente ordinaria, cioè è il ragionamento. Adesso è fuori discussione che noi abbiamo questi tre livelli. Quindi essere presenti a livello del corpo vuol dire, per esempio, che se io mi sveglio la mattina e ho un po' di mal di testa, me ne accorgo o no? Me ne accorgo, però potrei anche non accorgermene. Infatti a un certo punto arrivo a mezzogiorno e dico oggi ho un mal di testa tremendo. In realtà è successo che io l'avevo già stamattina un po' di mal di testa, ma non avendo l'attitudine, intanto non era fortissimo, e poi non avendo l'attitudine all'osservazione, quello è continuato finché mi sembra che si sia manifestato all'improvviso. Non è vero, quello ha avuto una gradualità di manifestazione. Questo è un esempio di presenza a livello del corpo. Poi presenza a livello delle emozioni. Già Buddha Shakyamuni, quando introdusse le quattro nobili verità, senza usare queste parole, senza parlare di energia, però sostanzialmente introdusse il principio dell'osservazione delle emozioni. Perché il Buddha Shakyamuni indusse una riflessione in modo dialogico. Modo dialogico vuol dire, io voglio che tu scopri questo dentro di te, non devi credere perché te lo dico io. Scoprilo dentro di te, questo vuol dire livello dialogico. Induceva gli allievi a osservarsi da questo punto di vista e per esempio osservare il principio della sofferenza, la nobile verità della sofferenza. La nobile verità della sofferenza è immediatamente percepibile, perché il nostro corpo fisico soffre, soprattutto quando invecchiamo, tende a soffrire fino poi all'esperienza della morte. Poi possiamo, e questa è sofferenza del corpo, poi potremmo dire una sofferenza legata al livello emotivo. Buddha non spiegò così, io sto introducendo le quattro nobili verità un po' curvate nella direzione dell'insegnamento tantrico e dell'insegnamento Dzogchen. Allora, ma il senso è perfettamente lo stesso. Cosa vuol dire rendermi conto che io soffro relativamente alle passioni? A livello della vita, diciamo, comune, i giovani soprattutto, ma non solo i giovani, pensano o sentono che la cosa più auspicabile della vita è innamorarsi, no? Se io voglio innamorarmi, non mi sono ancora innamorato. Cioè, il desiderio di provare emozioni forti. Ok, attenzione, noi non diciamo che innamorarsi è una cosa positiva o negativa. Nell'insegnamento Dzogchen soprattutto si spiega più o meno in questo modo. Tutto quello che tu osservi dentro di te, fuori di te, cerca di mantenere inizialmente un'attitudine neutra. Che vuol dire attitudine neutra? Cioè di vederla, cioè la presenza è neutra rispetto all'oggetto osservato. Cosa vuol dire questo? Scusate se io tendo sempre a essere più semplice possibile e anche a ripetere in modo chiaro, anche se probabilmente non ce n'è bisogno, però per costituire una base sicura di quello che dico preferisco essere appunto ripetitivo inizialmente. Allora vi dicevo, io mi innamoro, quindi ho una forte emozione. Adesso io posso essere presente a questo in modo neutro. Che vuol dire in modo neutro? Che io vedo che mi batte il cuore, che io mi accorgo che automaticamente tendo a avvicinarmi all'altro, che appena mi separo dall'altro non ce la faccio a stare solo, che ho bisogno di sviluppare un contatto più forte possibile. Ok, a questo punto io sono presente di quello che sta succedendo. Buddha chiedeva ai discepoli questo, di essere presenti. Prima noi cerchiamo di essere presenti in modo neutro, poi possiamo interpretare se ci conviene o no quello che scopriamo con la presenza. Allora, se noi abbiamo questa attitudine neutra, e riflettendo anche a posteriori, perché noi adesso magari non siamo innamorati in questo momento, però potremmo richiamare alla mente quando siamo stati innamorati, no? Abbiamo delle esperienze. Questa è anche una base per la cosiddetta meditazione analitica dell'insegnamento sutra. Allora, da questo punto di vista, noi possiamo tentare di comprendere adesso cosa succede quando io mi innamoro. Ok, ho un sentimento positivo, tendo verso l'altro, però poi, per esempio, anche subito dopo aver avuto il primo rapporto sessuale, forse anche prima di averlo avuto, mi scatta il desiderio che questa cosa continui nel tempo, comincia a esserci il problema della proiezione nel futuro. Cioè, se io sono stato bene con te, adesso gentilmente facciamo la stessa cosa anche domani. Non solo, ma tu la fai con me, non la fai con un altro. Tutto è implicito questo quando uno si innamora, no? Non c'è bisogno di dire. Però uno tenta di controllare, no? Senti, allora ci vediamo domani, ma tu poi sei già fidanzato o fidanzata? Cerchiamo di crearci lo spazio per avere il diritto all'attaccamento. Ovviamente, perché l'attaccamento passionale implica anche un'esclusività del rapporto. Cioè, se io non sono innamorato di te, che tu vai con un altro, magari non è un grande problema. Ma se mi sto innamorando è un grande problema, questo si chiama gelosia. Attaccamento, gelosia, stiamo entrando nel campo delle passioni. Ora, dal punto di vista dell'insegnamento Dzogchen, noi non possiamo dire che quando sorge il desiderio questo non abbia una sua valenza pura all'inizio, pura intendo dire senza passioni di attaccamento. Però è un dato di fatto che poi subito dopo si sviluppa l'attaccamento. Allora Buddha sostanzialmente induceva l'allievo a riflettere. Dice, vedi, quando poi, io ovviamente sto traducendo all'occidentale in maniera un po' psicologica, non è che parlava così Buddha Shakyamuni, ma il senso era questo. Vedi, quando poi tu ti sei innamorato, provi attaccamento, eccetera, sorgono le passioni. Adesso qual è l'effetto di queste passioni? L'effetto di queste passioni è che quel godimento e quella gioia che c'è in questo caso nell'innamoramento e così via, facilmente si può tradurre in sofferenza, perché io comincio a avere paura che tu non sei solo mio o non sei solo mia. Questo significa gelosia. Io sono napoletano, vi ho introdotto questo all'inizio. Tutta la canzone napoletana si fonda principalmente sulla sofferenza dell'innamorato, alla sola paura che l'amata lo tradisca. Io sto lì e dormiamo vicino. Mo tu ora che stai sognando? Vi ricordo, e adesso non intono la canzone per vostra, sono gentile verso di voi. Fortissimo questo. Cioè io sono geloso dei tuoi sogni, come se non bastasse che sono geloso della tua vita concreta. Io mi chiedo, ma che stai sognando? E non posso saperlo, io ti voglio bene, non ti, avrei voglia di svegliarti, ti scuso un attimo, ma che stai sognando? Non è che suona a me o suona a Nata, non è che stai sognando un altro, però per compassione, potremmo dire con un termine del buddismo, non ti sveglio, però adesso io sono tormentato da questa gelosia. Ora, da questa analisi che io un po' rozzamente sto, diciamo, ripetendo, e viene la definizione del Buddha che tutte queste passioni poi sono delle malattie, perché ci rendono dipendenti e ci impediscono qualcosa, cioè l'attaccamento, la passione ci rende schiavi e noi ci perdiamo qualcosa, ma cosa ci perdiamo per via delle passioni? Di andare al di là delle passioni. Ma che succede quando noi non siamo schiavi delle passioni? Intanto è possibile liberarci dalle passioni? Beh sì, secondo il Buddha Dharma, stiamo parlando adesso del sentiero Theravada, del sentiero dell'Hinayana, cioè del primo discorso del Buddha, sì, questo è possibile, con una disciplina molto rigorosa che prevede sia nel comportamento della vita quotidiana, sia a livello della pratica rituale, impone degli esercizi molto forti, possiamo brevemente riassumerli. Per esempio, presuppone che io adesso devo prendere dei voti, per esempio proprio il voto della castità. Ma perché il voto della castità nel sentiero dell'Hinayana Sutra, anche del Mahayana, in particolare dell'Hinayana? Perché il voto della castità? Semplice, perché il punto di vista dell'insegnamento Sutra in termini generali è che noi non abbiamo la capacità di dominare le passioni sin dall'inizio. Voi vedete? Quindi il voto di castità deriva da un'analisi molto precisa, cioè dipende da come viene stabilito il punto di vista. È tipico dell'insegnamento Dzogchen sin dall'inizio introdurre questo. Quando viene detto a tutti i discepoli, quando voi trovate un insegnamento, cercate di capire il punto di vista per seguire una via, poi cercate di capire come si medita e cercate di capire il comportamento. Perché questi tre vanno insieme. Esempio concreto. Una pratica universalmente nota del buddismo sutra è la pratica di shinè, o della fissazione con oggetto. A che serve la fissazione con oggetto? Per trovare lo stato calmo. Questo fa piacere comunque. Anche nel tantrismo e nello Dzogchen si fa la fissazione con oggetto. Ok, ma a livello più profondo, a che serve la fissazione con oggetto? La fissazione con oggetto serve a spostare la mente dai pensieri samsarici o, se vogliamo, proprio dai pensieri passionali. Cioè, se io ho un pensiero che ritorna legato all'ira o legato al desiderio o legato alla gelosia, se io focalizzo la mia attenzione su un oggetto, voi capite bene che almeno per un po' non penso più a quello. Ora guardate che senza chiamarlo così, ma noi occidentali facciamo continue fissazioni con oggetto. Quella più nota è quella della televisione, che si può definire fissazione con oggetto in movimento. Sto scherzando, ma fino a un certo punto. Io sto stressato, mi metto a vedere un film, magari pure con un po' di violenza dentro, semplicemente perché così mi prende talmente tanto l'attenzione che io mi distraggo dal problema che non voglio vedere. Ora ovviamente questo non è Dharma, eh? Però sì, è sempre una fissazione, cioè il principio è usare la pratica come antidoto. Antidoto vuol dire io non voglio seguire il pensiero ordinario dei pensieri e delle emozioni, allora io sposto la mente in modo che almeno per un po' di tempo non faccio più quei pensieri. per trovare lo stato calmo. Se divento molto abile e procedo negli assorbimenti meditativi, adesso non entro nel dettaglio, finalmente posso realizzare uno stato in cui non sono condizionato dai pensieri e dalle emozioni. Ok, questo è un principio generale, però occorre molto tempo. Poi anche, prima ancora di questo, nell'insegnamento sutra, nell'Hinayana in particolare, vengono fatte delle pratiche che hanno la funzione principale di educare la mente ad avere il punto di vista corretto, come vi ho detto pochi minuti fa. Che vuol dire? Il Buddha diceva, guardate che voi soffrite, è vero che soffrite? Sì, rispondevano gli discepoli. Come potete dire che soffrite? Perché lo osserviamo dentro di noi. Ok, voi soffrite, ma a questo punto la causa è l'attaccamento, abbiamo detto. Ma c'è una questione più profonda ancora dietro l'attaccamento, che è una questione che si potremmo dire filosofica, ma che si spiega in modo molto concreto, che è il principio dell'impermanenza. Cioè, se noi fossimo immortali, se il nostro attaccamento alla vita, che non vogliamo morire, adesso la dico grossa, potremmo anche tenercelo. Cioè, io sono attaccato alla vita, ma so che sono immortale. Qual è il problema? Guardate che nell'insegnamento buddista, come ho detto all'inizio, è molto pragmatico. Cioè, immediatamente il discepolo è chiamato a scoprire dentro di sé se gli conviene o no continuare a essere inconsapevole. Non ti conviene essere inconsapevole, non per motivi etici astratti, non per questioni teologiche, ma perché poi soffri. Se tu hai l'attaccamento, abbiamo detto prima, soffri. In particolare soffri perché tutto è impermanente. Se io mi attacco a questo orologio perché mi hanno appena regalato, qual è il problema? Che questo orologio è soggetto a consunzione. Se io mi attacco a un sentimento, il problema è che quel sentimento, se noi osserviamo la vita nostra e degli altri, il sentimento dell'innamoramento tipicamente non dura tantissimo. Allora viene chiesto un addestramento su qualsiasi cosa, su qualsiasi oggetto della mente, su qualsiasi oggetto esterno, per scoprire che tutto è impermanente, come viene detto. Oggetti, cioè che tutti i fenomeni sono impermanenti, come si dice. Ma fenomeno nella filosofia buddista non vuol dire solo fenomeni naturali, no? Per esempio noi potremmo dire i fenomeni naturali sono appunto il fulmine, i tuoni, eccetera. Fenomeno vuol dire tutto ciò che si manifesta. Che vuol dire tutto ciò che si manifesta? Tutto ciò che può essere relativo alla percezione dei sensi e anche alla percezione della mente, che è un altro senso. Quindi, in poche parole, se io penso che voglio andare in un certo posto, questo è un fenomeno. Se io sento un'emozione, questo è un fenomeno. Questo oggetto è un fenomeno. Anche la statua di Guru Padmasambhava, voi siete dei fenomeni, non nel senso della lingua italiana, nel senso che vi manifestate. Tutto quello che si manifesta, si dice simpatico che anche in greco, no? Tutto questo deriva da faino. Faino vuol dire mostrare o manifestarsi. Tutto quello che si manifesta, tutto quello che diciamo concretamente cade sotto i sensi è un fenomeno. Ora, tutta una disciplina di meditazione analitica introduttiva dell'insegnamento del Buddha, dell'Hinayana Sutra, è relativo alla riflessione sull'impermanenza. Ma perché questo? Non è un esercizio, potrebbe sembrare una pratica un po' cattiva, no? Dice, ma come, io mi sono innamorato e devo riflettere sull'impermanenza? Siamo in questo posto meraviglioso, dobbiamo riflettere sull'impermanenza di questa spiaggia o di questo clima? Sì, io non voglio riflettere sull'impermanenza. No, ma qui questa è una, attenzione, questo è un metodo che è una via che ha uno scopo, un frutto. Se tu ti liberi dalla dipendenza da ciò che è impermanente, non soffri più. Quindi vedete che, cioè, diciamo, la finalità è molto chiara. Se io scopro concretamente che essere schiavo della gelosia, dell'attaccamento, dell'ira mi fa soffrire di più, lo scopro perché sono presente, cioè osservo me stesso. Osservare se stesso vuol dire vedere quello che succede in me e gli effetti che produce. Quindi oltre ad essere presente poi divento anche consapevole, poi vediamo meglio questo principio di presenza e consapevolezza, che è proprio il sottotitolo di questo testo, lo specchio. Allora se io divento presente e consapevole, allora a questo punto il mio punto di vista è tale che io posso determinare un cambiamento. Cioè se io metto la mano sul fuoco e scopro che mi brucia, come con i bambini, no? Il bambino mette la mano sul fuoco, il genitore dice non mettere la mano sul fuoco, il bambino ok, non può obbedire fino a che non scopre che mettendo la mano sul fuoco si brucia, cioè è l'esperienza concreta che determina il cambiamento. Per questo che il principio della presenza, della meditazione come presenza in tutto il Buddha Dharma è considerato poi il punto di base. Cioè presenza vuol dire scoprire quello che succede dentro di me e anche gli effetti di come io sono. Per esempio, se io tendo facilmente all'ira, o se io tendo facilmente all'aggressività, o semplicemente tendo a questo, e non ne sono presente e consapevole, ma voi vi rendete conto che la mia vita è un problema, a parte quello degli altri, cioè di quelli che mi stanno vicino. Però vedete, qui questo implica il principio della compassione, però intanto questo è un agnosi insegnamento buddista, cioè per prima cosa io cerco di comprendere me stesso, poi ovviamente cerco anche di capire gli effetti del mio comportamento. Se io sono una persona che è convinto che l'umanità ce l'ha con me, perché sono permaloso, sono insicuro e così via, io quando vado al mio posto di lavoro e mi si para una persona davanti la mattina, quello basta che non mi guarda dritto negli occhi, io penso che ce l'ha con me. Non è che penso quello è timido. Se io penso quello è timido, vuol dire che ho un po' di chiarezza, si dice nell'insegnamento Dzogchen. Chiarezza vuol dire, io sono presente a quello che mi succede. A questo punto posso anche dire quello che succede a te. Ma io non posso vedere quello che succede a te finché non proietto su di te me stesso. Questo è anche un principio della psicologia di base, no? Non solo dell'Abhidharma, ma anche della psicologia, come dire, occidentale. Cioè che noi proiettiamo tutto. Quindi tipicamente se io sono nervoso, ti vedo stamattina e mi sembra che tu sei nervoso. E ti dico, senti, ma sei nervoso stamattina? Questo è proprio normale, no? L'altro magari se ne accorge e dovrebbe dirmi, ma stai proiettando? Però se dicesse questo, poi è meglio che non lo dice, se no... Questo soprattutto in famiglia e tra amici, no? Tutti ci accorgiamo che l'altro proietta, ma non sempre bisogna dirglielo. Nel senso che dirglielo, se dirglielo è utile è un conto, se dirglielo crea altri problemi, magari questo non è più tanto utile. Quindi vedete, la presenza conviene, questo è un punto cruciale, è il primo punto, perché questo è legato alla motivazione. Nell'insegnamento Dzogchen si dice, ok, la prima cosa è la motivazione. Che vuol dire motivazione? Vuol dire io mi assoggetto anche, se volete, a tutte queste spiegazioni, tutte le pratiche che ne conseguono, perché penso che mi può essere utile, non è che lo faccio perché è giusto farlo. Non esiste un'etica sganciata dal proprio cammino personale. Questo è molto forte nel buddismo. In tutto il buddismo è così, sin dall'inizio. Per esempio, nell'insegnamento Dzogchen si parla molto del principio della fede. Allora, in genere nello Dzogchen si parla di fede esterna, fede interna e fede segreta. Fede esterna vuol dire, noi incontriamo una persona che si presenta come una persona autorevole, ci dicono che è un maestro importante, magari anche vestito in modo importante. E dice, ok, questo è una persona importante, si sente, si vede, è un reincarnato di una serie di maestri, eccetera. Allora questa è una fede esterna, cioè io non ho avuto nessuna prova che tu sei un maestro. Saresti un grande reincarnato, ma io forse non credo nemmeno alla reincarnazione. Però fede, fede esterna. La fede esterna ovviamente può essere utile, ovviamente. Ma arriva fino a un certo punto. Poi abbiamo la fede interna, cioè fede interna vuol dire io ho esperienza. Allora il nostro maestro Shogyal Nankayan Orbu, quando arrivò in Occidente e quando iniziava a dare insegnamenti, si presentava a dare insegnamenti con la maglietta qualsiasi, con i blue jeans, eccetera. Allora anche i suoi discepoli, anche a Napoli, dicevano: scusa maestro, ma tu, voglio dire, sei la reincarnazione di questo e di quell'altro, sei il re del Dharma, il tuo nome significa re del Dharma, ma com'è che tu arrivi con la maglietta? Cioè, a me questo non interessa niente. E quindi mi presento in questo modo. Già in questo modo poteva essere utile in un certo senso, perché quelli che tendevano alla fede esterna venivano bruciati, diciamo, no? Cioè, prima scrematura, la fede esterna. Fede interna vuol dire, io osservo il tuo comportamento, io osservo, se osservo come spieghi posso cominciare a capire che sai spiegare, ok? Perché lo sento con le mie orecchie. Poi magari mentre tu parli, io ho degli insight, cioè le tue parole io capisco che vengono dalla tua esperienza, mi colpiscono internamente, non è semplicemente come andare a una lezione astratta all'università. Ok, questo già è una fede più interna, ma fede segreta vuol dire io scopro dentro di me un livello di consapevolezza che è come quello del mio maestro. Allora a questo punto non si potrebbe neanche più chiamare fede, se noi per fede intendiamo credere senza vedere e senza toccare. Ora, tutto l'insegnamento buddista, in particolare lo Dzogchen, è un insegnamento che se noi lo consideriamo in modo reale, cioè per il suo senso autentico, è una via esperienziale. Cioè, in poche parole, lo studio del buddismo dal punto di vista reale è come lo studio del punto di vista. Cioè, noi che stiamo facendo ora? Noi stiamo studiando, io sto spiegando. Se ho un po' di esperienza di quello che dico, magari vi arriva anche un po' della mia esperienza, quindi non è solo una cosa intellettuale. Però, in ogni caso, noi stiamo a un livello intellettuale. Se noi invece facciamo un'esperienza di quello che diciamo, è diverso. Ancora una volta voglio citarvi questa cosa, no? Cioè, il nostro maestro negli ultimi anni, ma non solo negli ultimi anni, scherzava in modo anche bonario, no? Col suo, a proposito del grande tibetologo che lo portò in Italia, che era Giuseppe Tucci. Questo era un grandissimo tibetologo, però non era un praticante. Che vuol dire non essere un praticante? Per esempio, io posso spiegare benissimo, non nel mio caso, potrei spiegare bene cos'è la presenza, però non mi osservo mai. Allora, vuol dire che posso avere una conoscenza intellettuale, ma non avendo applicato quello su di me, non ho un'esperienza di quello che dico, è chiaro? Questo a livello reale è impossibile nell'insegnamento buddista. Perché, questa è un'ipotesi, questo è quello che penso io, ma perché l'insegnamento buddista, già a partire da quando arrivarono i primi maestri Zen in Italia, scusate, prima negli Stati Uniti, poi anche in Europa, quindi 40-50 anni fa, ma e poi anche ora, ma dov'è, quale può essere una causa del successo, tra virgolette, dell'insegnamento buddista in Occidente? Ma il fatto che molte delle persone che sono venute dall'India o dal Tibet sembrava che la maggior parte di essi avessero delle esperienze reali, cioè le loro parole avevano un peso, e quando il discepolo li vedeva vivere, il loro modo di parlare corrispondeva al loro comportamento. Che vuol dire che il modo di parlare corrisponde al comportamento? Questo è un altro punto cruciale in un insegnamento spirituale. Abbiamo un esempio anche in Occidente, voglio tornare su questo esempio. Socrate diceva: i discepoli devono vivere con me. Cioè, quando aveva dato spiegazioni, dopo diceva: ok, poi adesso, ora stiamo insieme. Non è che diceva: ora ve ne andate via. Che vuol dire questo? Vuol dire che se una persona sviluppa un certo livello di consapevolezza e di presenza, si deve vedere nella vita, perché la chiacchiera è molto facile. Come si comporta quella persona? Come si comporta quando qualcuno lo contraddice? Come si comporta quando si è appena svegliato? come si comporta con la moglie, come si comporta con i figli, come si comporta con i discepoli, come si comporta quando incontra persone che non c'entrano niente col Buddha Dharma. Allora, dicevo prima, punto di vista, meditazione, comportamento. Questi tre aspetti nell'insegnamento Dzogchen, su questi tre aspetti si lavora simultaneamente se uno vuole fare un cammino interiore. Non è che prima tenta di capire tutti i libri e dopo applica la pratica della presenza e dopo ancora cerca di essere presente anche del comportamento. Simultaneamente. E anche uno si osserva per vedere se non c'è un aspetto che non è congruo tra il punto di vista, la meditazione e il comportamento. Per esempio, anche qui voglio farvi un esempio del mio maestro. Dice, ok, per esempio, lui era anche un dissacratore, come tutti i maestri di Dzogchen. Dissacratore vuol dire che ogni tanto buttava per aria degli schemi. Allora, per esempio, io voglio fare un ritiro di Shinè per trovare lo stato calmo. Il ritiro di Shinè vuol dire pratiche come la fissazione con oggetto, e non solo, ma insomma pratiche di fissazione in generale, tali da calmare la mente da pensieri ed emozioni indesiderate. Quindi intanto questa è una pratica di purificazione. Poi se va bene, dopo uno scopre anche qualcosa di più profondo, quella che nel sutra si chiama lo stato di Prajna Paramita, cioè la nostra natura essenziale vuota. Ok, questo praticante inizia a fare la sua pratica di Shinè, mezz'ora, un'ora, due ore, fa la pratica con l'orologio davanti, magari nel Tibet non c'era l'orologio, però in ogni caso considera, faccio adesso 5-6 ore, dopodiché ovviamente ci sono due possibilità ordinariamente, o la persona si addormenta, attenzione, non bisogna spacciare il dormire per presenza. No, io dormivo ma ero consapevole. No, quando uno dorme, dorme. Sì, ma anche in sogno si può praticare. Ok, ma questa è un'altra cosa. Questa è una pratica, la pratica del sogno. Però non spacciamo, ok? O uno si, se uno tende, secondo la medicina tibetana, alla, se una persona ha la natura flemma, tipicamente lo metti a meditare molto tempo, si addormenta. Ok, se una persona ha una natura più legata all'elemento aria o fuoco, si agita, perché tu tieni ferma una persona che si muove sempre a praticare per due ore, quello è come se, non lo so, lo stai distruggendo, no? Ce lo fa impazzire. Però quello continua, perché deve fare tre ore di pratica con oggetto. Quindi quello non si addormenta. Sarebbe meglio se addormentasse, perché almeno così sta tranquillo. Invece quello adesso non si addormenta. E poi anche non riesce a vedere che non regge la pratica. Anche l'istruzione non gli dice di interrompersi. Nello Dzogchen l'istruzione ti dice interrompi. Tu pratica due minuti la presenza, Shinè, qualsiasi cosa. Nel frattempo sei presente. Cioè ti accorgi delle tue reazioni a livello fisico e psichico. Mi seguite? Sì. Poiché io sono presente, se sto a comando stress mi interrompo, mica sono masochista. Se sono presente e se non giudico me stesso, che non sono capace di fare più di 5 minuti. Giudicare se stessi è anche peggio che giudicare gli altri nell'insegnamento Dzogchen. Perché il principio dell'insegnamento Dzogchen non è cambiare se stessi, ma è scoprire quello che di essenziale c'è in voi stessi. Ok, torniamo all'esempio di prima che ho lasciato a metà. Allora io faccio una fissazione per mezz'ora, per un'ora, per due ore, per tre ore, accumulo stress, come diceva il nostro maestro, poi esco da lì, vado a picchiare mia moglie. Io prima volta che sei dico, caspita, che vuol dire? Vuol dire io ho accumulato stress, dopo la devo prendere con qualcuno. La moglie, non necessariamente la moglie, anche il figlio. Che vuol dire questo? Questo è un aneddoto, ma guardate che è molto profondo questo aneddoto. Cioè vuol dire tu prendi come bussola la presenza, sia nel comportamento che quando mediti, tu lavora e stai imparando ad avere un minimo di presenza. Cioè lo scopo non è fare il compitino a casa, per dire poi, ah, oggi ho praticato 2 ore, posso andare a dormire, sono in pace con me stesso, non ho senso di colpa perché ho praticato per 2 ore. No, tu non hai praticato per 2 ore. Noi siamo presi in giro per 2 ore in questo caso. Perché quanto tempo di quelle 2 ore siamo stati presenti? Allora vedete, questo vuol dire applicare il punto di vista nella meditazione, mi seguite? Punto di vista, uno spiega cos'è la presenza, poi tenta di mantenerla nella meditazione. E nel comportamento, come io ho iniziato a dire all'inizio. Per esempio, un esempio personale, io sono una persona che per abitudine, non perché abbia delle qualità di gentilezza particolari, non credo, però quando mi alzo la mattina, io ho una moglie e una figlia, quando le vedo a colazione, io appena vedo qualcuno saluto subito, è da quando ero bambino, cioè in genere anche anticipo, ma non perché devo io anticipare, questa è proprio un'abitudine meccanica, non è un titolo né di merito né di demerito. Quindi appena arrivo in cucina, buongiorno, ciao, dico, però qualche volta non lo dico. Ora, poiché è molto raro che io non saluto appena arrivo in cucina, quando non lo faccio, qualcuno se ne accorge. Allora io arrivo in cucina e non dico niente. Allora mia figlia mi dice, mi è successo, papà, che è successo? E dico, niente. Sì, ma come stai stamattina? Vedete, l'altro mi sta facendo da specchio, lo vedete? Questo è il vantaggio di non essere monaci, ma vivere nel mondo ordinario, che chiunque, se tu ne sai, se sai lavorare con chi ti è davanti, chiunque ti costringe a guardarti dentro. Ecco perché a volte non vogliamo vedere nessuno. Dice no, e non voglio vedere nessuno. Perché? Perché tutti questi specchi a un certo punto diventano insopportabili. Allora adesso lei mi sta dicendo, papà, che hai stamattina? Adesso io che presenza ho? Se io sono presente, cioè mi sono già accorto che mi sono svegliato un po' nervoso, magari perché ho mal di testa, magari perché ho fatto un cattivo sogno, magari perché ho un impegno un po' antipatico, qualsiasi motivo, voi capite, non è importante. Ma se io quando mi sono svegliato già ho fatto un check, check istantaneo, non check a stare mezz'ora così, e dico, caspita, stamattina sono nervoso, allora io dico a mia figlia, sì, ok, sono un po' nervoso, non ti preoccupare. Oppure non dico niente, che mi secca di dirle che sono nervoso. Poi dico, va bene, non ti preoccupare. Però certo non l'aggredisco, no? Perché mi ha fatto da specchio a qualcosa che io già avevo visto. Ma se lei mi dice, papà, ma che hai? E io non dico niente, ma lei, ma si può sapere che hai? A questo punto, cioè, la cosa non è un'aggressione, ma per me lei è una rompiscatole adesso, no? Quindi che faccio? Dico, ma che vuoi? Ma che vuoi? Che c'hai stamattina? Perché ce l'hai con me? Che è la frase tipica di quando dobbiamo spostare il riflesso dello specchio altrui, no? Cioè, quello che è insopportabile, perché ce l'hai con me? L'abbiamo. Dice, no, papà, ma io non ce l'ho con te. Se lei vuole proprio continuare, non ce l'ho con te. Ma guarda che tu in genere sei sempre gentile, stamattina non lo sei, ti è successo qualcosa, in questo caso vuol dire che lei sta facendo il mio maestro, in questo caso, cioè è uno specchio consapevole, cioè lei già sa, in questo caso lei già sa che io sono nervoso e che non voglio vedermelo e mi aiuta. A questo punto mi sta dando una possibilità, io adesso dovrei veramente richiamare la presenza, no? Dice, caspita, fammi vedere. Allora, e in quel momento mi accorgo che sono nervoso. Già è positivo. Ma se non me ne accorgo neanche in quel momento, io incomincerò definitivamente, io stavolta, a aggredirla. Ora, questo che io vi ho, questa scenetta che io vi ho raccontato, un po' abbellita, però che mi è capitata realmente, è un esempio di che vuol dire praticare nella vita quotidiana. E allora nell'insegnamento Dzogchen Tsi dall'inizio si dice: guardate che voi avete punto di vista, cioè stabilire, noi non abbiamo ancora parlato del punto di vista dello Dzogchen, comunque punto di vista, abbiamo parlato del punto di vista del buddismo di base, cioè stabilire le cose come sono, che tutto è impermanente, osservarti eccetera. Poi meditazione, c'è cioè la pratica della meditazione, e poi il comportamento. Ora nell'insegnamento Dzogchen viene detto, il maestro dice al discepolo, guarda che la cosa più importante è il tuo comportamento, non è la tua meditazione. Oppure se preferite, tu nella meditazione impari qualcosa, però poi devi applicarla nel comportamento. Perché la meditazione dura 1-2 ore, il comportamento dura 20 ore. O se ci vogliamo levare la notte dura almeno 10-15 ore. Tu hai anche un'esperienza essenziale attraverso la meditazione, 10 minuti, ok, ci fa molto piacere. Però poi perdi definitivamente la presenza nella vita quotidiana, ma che razza di evoluzione vuoi avere? Ora, la mancanza di separazione tra meditazione e comportamento è un punto estremo dell'insegnamento Dzogchen, che all'inizio è un po', anche come io lo sto spiegando, un po' ostico, però che dopo un po' dà un grande senso di libertà e dà anche un senso di che non ti fa mai sentire vecchio. Dice, ok, io ho 60 anni, oppure posso avere 70 anni, posso avere 75 anni. Qui davanti a me vedo persone che vanno da un'età abbastanza giovane a un'età abbastanza anziana, no? Quindi tutto il range davanti abbiamo. Ma voi capite che anche se uno è, virgolette, anziano, se noi impariamo a praticare 24 ore su 24, ma anziano di che? Cioè, se io ho 20 anni non riesco mai a mantenere la presenza, oppure a 60 anni riesco a mantenere la presenza un'ora, due ore al giorno, ma voi capite che il tempo si dilata, e poi qualsiasi situazione è buona per essere presenti. Cioè non è che io mi devo trovare la circostanza buona per essere presente. Io qui vi sto spiegando indirettamente il punto di vista dello Dzogchen, poi oggi pomeriggio lo spiegherò in modo esplicito, ma questo è un modo implicito di spiegare il punto di vista dello Dzogchen. Cioè, anche se io non sono seduto in meditazione, anche se io sto camminando, anche se io sto lavorando, il nostro maestro in modo distaccatorio diceva, anche quando ando al gabinetto, per rendere estremo il discorso, ogni momento è buono per richiamare la presenza, cioè per scoprire qual è la mia condizione. Questo è il valore supremo, richiamare la presenza. Cioè non è che mi devo cercare la situazione. Allora adesso, sentite, sto stressato, stiamo ancora 3-4 ore e poi devo andare a praticare. Cioè nel frattempo posso fare qualsiasi cosa inconsapevole, urlare, però dopo mi faccio la mia ora di meditazione e sto a posto con la mia coscienza. Ma adesso la mia meditazione è che cerco di essere presente ora. Se questo è il punto di vista, voglio arrivare a una conseguenza concreta adesso, allora anche gli eventi che non ci piacciono o gli eventi che sembrano distraenti sono un'occasione per praticare e per essere presenti. Per esempio, io sono napoletano, Napoli c'è molto traffico, come voi sapete. Devo dire che anche ieri abbiamo trovato abbastanza traffico anche per uscire dall'aeroporto di Cagliari, in ogni caso è un'esperienza comune. Adesso io sto in macchina, fa caldo, non ho l'aria condizionata, c'è traffico. È chiaro che sono in una condizione che facilmente possa avere emozioni negative. Uno mi attraversa, una macchina passa col rosso o mi supera, io posso avere un'emozione negativa, no? L'emozione negativa è un modo soft per dire io faccio pensieri negativi su di lui, gli auguro di passare un guaio, detto in termini più pragmatici possibili. Ecco, tu sei più soft di me, ma insomma alla fine è simile. Adesso io posso scoprire il pensiero negativo nell'atto in cui si manifesta senza coltivarlo. cioè gli mando un pensiero negativo, poi subito dopo dico, madonna mia, sto proprio nervoso per fare questo, non lo voglio alimentare, no? Mi segui? Cioè, finisce lì. Questo vuol dire che già ho un tempo di recupero decente, no? Sono stato inconsapevole per 6 secondi, va bene, no? Però posso anche continuare in questa produzione. Non solo, ma questa produzione poi crea un movimento a catena di negatività per via della interdipendenza e del principio della catena dei pensieri. Cioè che quando io faccio un pensiero, se non sono presente al primo pensiero, da quello ne seguiranno decine. Guarda questo stupido che mi sta tagliando la strada. Primo pensiero, subito associato all'emozione magari. Ok? Poi dopo. Ma questo sta continuando a tagliarmi la strada. Ma non è stupido, è proprio un puntino sospensivi. Vorrei proprio che passa un guaio. Adesso lo inseguo. Adesso, oppure automaticamente, adesso io ho fatto 3-4 pensieri negativi. Questi 3-4 pensieri negativi sono collegati a emozioni negative. Adesso io non sono più capace di osservarmi, perché l'emozione ha un'energia che mi ha trascinato. E per analogia, adesso incomincio a fare altri pensieri negativi che riguardano... Ecco qua! Come se non bastasse, oggi sono proprio una giornata cattiva. Questo cretino che mi ha... eccetera, eccetera. Adesso devo andare al lavoro e c'è quell'altro cretino che mi sta aspettando, che devo incontrarlo. Perché se adesso io ho perso la presenza, adesso questo processo va a valanga. A valanga vuol dire che meccanicamente... Io se ho fatto 3-4 pensieri negativi, ne farò sicuramente altri 3 o 4. Se ne ho fatti 8, poi ne faccio 16, 32, 64. E mi dico, caspita, ma oggi sono sfortunato. Oggi mi va tutto male. Tipica frase. Oggi va tutto male. Ma se oggi va tutto male, perché la mia energia è tale che io non ho la presenza per lavorare con le situazioni con cui sto vivendo. Perché la persona antipatica che io trovo adesso nel mio ufficio c'era anche ieri. Le circostanze problematiche sul lavoro c'erano anche ieri. Che differenza c'è adesso tra oggi e ieri? A livello reale, nessuna, per via del principio della interdipendenza, che è un principio di base della filosofia buddista sutra. Cioè che noi traiamo situazioni simili. E se per esempio c'è un attrito tra noi e una persona, e tipicamente c'è un'interdipendenza. Questo è un principio di base del buddismo, di come viene spiegato il punto di vista, no? Ovviamente è un punto di vista che richiede una grande presenza, perché io non me ne accorgo. Ma è così, noi cogeneriamo le situazioni, ci mettiamo il nostro. Allora però se noi, adesso che cosa si dice nell'insegnamento? Si dice, guarda che ti conviene cercare di essere presente alle tue emozioni, ai tuoi pensieri. Perché noi potremmo anche concludere questo discorso affermando, ma io non voglio essere presente a questo punto. Cioè se essere presente significa scoprire le mie emozioni, i miei pensieri ogni volta, io voglio mettere davanti al televisore e addormentarmi col televisore davanti. Chi me lo fa fare? Guardate che io non lo sto dicendo per provocarvi. Questo è un punto non nero, è un punto importante da riconoscere in sé. Quando si segue il Buddha Dharma e si vuole meditare e si vuole portare l'insegnamento nel comportamento. Cioè ammettere la situazione come sta. Oppure uno può anche dire, in genere quello che si pensa all'inizio, quando un occidentale che approccia l'insegnamento buddista, inizialmente quando riceve le informazioni che le emozioni producono attaccamento e bisognerebbe essere presenti e magari controllarle, questa è una cosa che francamente non sono tanto simpatica, no? Io mi ricordo perfettamente la prima volta che lessi questa cosa. Le 5 passioni sono 5 veleni, no? Attaccamento è un veleno. E dice, ma quando mai è un veleno? Cioè io mi innamoro e questo è un veleno. E io allora non posso neanche più innamorarmi. Che razza di via è questa? perché noi a volte pensiamo che le passioni identificate sono l'unica realtà che abbiamo. Allora è chiaro, se dovessimo perdere quelle ci sembra di non vivere più. Ma la grande speranza, la grande, il grande annuncio, la grande novità dell'insegnamento buddista, in particolare l'insegnamento Dzogchen, che sin dall'inizio ti dice: guarda che non è che tu sei fatto male o che non va bene, che c'hai tutto il potenziale delle emozioni, dei pensieri, perché quello che non va bene è che ti attacchi a questo. Ma non è che dobbiamo eliminare l'energia, l'emotività in sé. E così, diciamo, anche un primo aspetto della differenza di base tra l'insegnamento sutra e l'insegnamento tantra e Dzogchen. Cioè il punto di partenza è identico, cioè essere presenti, che abbiamo le passioni, eccetera. Ma nell'insegnamento Dzogchen si dice: non è affatto detto che le passioni siano dei veleni. Non è detto che tu devi bloccare, eliminare e recidere le passioni. Cioè tu puoi lavorare con l'energia. Questo è un termine della psicologia occidentale, no? Lavorare con l'energia. Suona un po' New Age, scusatemi. Però io tento di esprimere con linguaggio. Che vuol dire allora? Vuol dire, guarda, in sé, che tu c'hai questo cuore che si muove, la mente che si muove, non c'è niente di male. Perché non c'è niente di male? Perché è naturale. Ma se non sei presente nel momento in cui questa potenzialità si manifesta, dopo poco diventi schiavo. Quindi anche se hai 60, 70, 80 anni, però impariamo la chiave per scoprire il movimento senza diventarne identificati e passivi, e allora ecco che io dicevo prima, il tempo non esiste più, perché in ogni momento possiamo praticare. Allora da questo punto di vista non è che noi dobbiamo essere presenti solo alle cose belle. Questa anche era un'idea che avevo, no? Dice: ok, io voglio essere presente quando cammino sulla spiaggia di Solanas perché è bello, ma non voglio essere presente quando cammino sulla spiaggia di Solanas e c'è un temporale che non mi piace. Ma il principio è che la presenza è indipendente di se uno è presente a una cosa bella o brutta. Se io sono presente quando soffro o sono presente quando sono contento, voi capite, la presenza è presenza. E poiché se sono veramente presente può succedere qualcosa, tenteremo di approfondire, per me è importante essere presente sempre. Cioè non è che mi devo trovare la situazione in cui essere presente. Anzi, addirittura nell'insegnamento tantrico si dice: guarda che proprio quando tu hai le emozioni negative, potenzialmente negative, gli attaccamenti, che è più importante la presenza, perché puoi trasformare l'identificazione in presenza. Allora si dice che il loto, no, sorge dal fango. Che vuol dire questo? Dire questo. Fiore di loto sorge dal fango, che vuol dire? È un simbolo. Il simbolo ha un senso simbolico. Cioè vuol dire, le passioni in cui ti identifichi, certo, sono fango. Sono fango se tu le segui fino agli estremi. E la gelosia può portare anche a diventare degli omicidi, no? Quindi, voglio dire, questo è fango, no? Se però noi siamo presenti del momento presente, dell'istante stesso, in cui quello si manifesta, noi possiamo trasformare quello. Ecco perché il loto, che chiaramente questa frase può essere fraintesa. Ah, nell'insegnamento tantrico si dice che il fiore di loto sorge dal fango, oppure che tutto è positivo. Ah, perfetto. Sì, però se sei presente. E se non sei presente, cerchi di essere presente. Allora, noi abbiamo ancora 10 minuti, voglio iniziare allora a leggervi delle righe da questo testo. Vi ripeto, questo è un testo che Chogyam Trungpa Norbu scrisse, si chiama Un consiglio sulla presenza della consapevolezza. È un testo che lui scrisse per i suoi discepoli. Tra l'altro, qui in quest'aula, in questo luogo, sono presenti delle persone che hanno ricevuto questi insegnamenti. Dico bene? Abbiamo 3 o 4 persone che gentilmente sono qui, che hanno ricevuto questi insegnamenti la notte dopo che il maestro aveva scritto questo insegnamento. Poi questo insegnamento è stato dato infinite volte, l'ho ricevuto anch'io, però loro erano in diretta. Ok, allora, la natura della mente, adesso già qui, io sto dicendo troppe cose, intanto, scusate.
No. Legga.
Sicuro? Non è che vi sto affollando la mente?
No, siamo tutti presenti.
Vabbè.
Pronti a criticarlo.
Grazie di questo. Allora, ho tentato di rendere semplici molti concetti, in realtà abbiamo detto molte cose. Ma aggiungiamo anche questo e poi facciamo una pausa.
Certo.
Allora, la natura della mente, ora qui, la natura della mente, l'essenza della nostra mente. Allora qui per forza dobbiamo dire che nel lessico che qui ho usato è implicito che c'è una mente e c'è una natura della mente, perché sennò qua dice la natura della mente, l'essenza della mente. Allora voi potreste dire ma natura della mente, perché natura? Mente non bastava? Perché nell'insegnamento tantrico, nell'insegnamento Dzogchen, si fa una differenza tra la mente, che è quella che pensa, giudica, cioè la nostra mente reale, e quell'altra mente che esiste, cioè che è la nostra natura essenziale, che dovremo scoprire o che abbiamo già scoperto. Quella sempre viene chiamata mente, ok? Però per differenziarla dall'altra si chiama natura della mente, o essenza della mente, o natura del Vajra. Sì, allora io per esempio adesso sto parlando, no? Sto ragionando, questa è mente. La mente normale, no? Che noi andiamo a scuola, studiamo, pensiamo, ragioniamo, tutto quello che, non, che diciamo così. Ma nell'insegnamento Dzogchen si dice, poi dobbiamo scoprire, o forse abbiamo già scoperto, che oltre a questa mente c'è un'altra mente, però voi non pensate a che quest'altra mente è uguale all'altra mente, cioè è una parola questa, capite, la natura della mente. Questo è molto importante. Cioè noi possiamo utilizzare diverse parole, però non dobbiamo avere attaccamento per le parole. Per esempio nella psicologia del profondo di Jung, o anche magari nell'induismo, questa natura della mente si potrebbe chiamare il sé. Ma io lo dico giusto, gli esoteristi lo chiamavano l'intelletto mercuriale. Ma sto parlando così, non approfondite quello che sto dicendo. Sto solo dicendo che le parole sono parole, servono per capirsi. Poi possiamo usare anche un'altra parola se volete. Ora, nell'insegnamento Dzogchen si inizia con la natura della mente, avete capito qual è il punto? Cioè col punto di arrivo si inizia, non col punto di partenza. Questo a volte rende un po' complicata la cosa. Comunque, la natura della mente, noi lo diamo come un orizzonte, va bene? Non è detto che sappiamo cos'è, ok? Questo è il punto di vista corretto. Perché se sappiamo cos'è dovremmo cominciare a definirlo, e non possiamo definirlo, perché poi la natura della mente è ineffabile. Ineffabile è anche un testo, è anche un termine che troviamo in tutte le culture spirituali, anche nella Bibbia troviamo questa espressione, ineffabile, al di là della parola. Va bene. La natura della mente è pura sin dall'origine. Vabbè, possiamo accettare questo, no? Possiamo accettare. Ma a causa di ostacoli temporanei dovuti all'ignoranza, poi spieghiamo che vuol dire ignoranza, noi non riconosciamo questa natura della mente che qui viene chiamata presenza non duale. Cioè, abbiamo tutti questa, lo stato di Dzogchen che ho detto all'inizio, totale perfezione, se non che non siamo in contatto. Ma perché non siamo in contatto? A causa di ostacoli temporanei. Qui c'è un esempio anche nel buddismo di base, l'esempio è quello del sole. Se il sole è coperto dalle nuvole e tu non vedi il sole, però non è che il sole non c'è, ignoranza sono le nuvole. Ok? È un esempio. Qua dice ostacoli temporanei, questo già ci tranquillizza. Cioè, nel senso, si possono eliminare perché sono temporanei. Non è che dice guardate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Qua gli ostacoli sono definitivi, non ci sta niente da fare. Nichilismo. Cioè no, ostacoli temporanei. Già questo in genere tranquillizza. Dovuti all'ignoranza, ma ignoranza di che? Ignoranza di questo. Ecco perché l'ignoranza è considerato il primo veleno. Ma questo anche nell'insegnamento sutra, anche nell'insegnamento tantrico. La prima passione è l'ignoranza. Ma com'è che l'ignoranza è una passione? La rabbia è una passione. Com'è che l'ignoranza è una passione? Ignoranza vuol dire non avere il corretto punto di vista e non avere l'esperienza. Se io non ho un'esperienza, sono ignorante di quella cosa. Come posso mai anche credere in quella cosa se io non ho un'esperienza di quella cosa? Ignoranza, che quando si parla delle passioni da perfezionare viene attribuita come esseri dei sei loca, gli animali, no? Ignoranza. Quindi la prima consapevolezza dovrebbe essere la consapevolezza dell'ignoranza. Già uno per avere la consapevolezza dell'ignoranza, che lavoro sull'ego, no? Ma anche io dico a livello ordinario, Dice, senti come si fa in Italia, no? Tutti danno insegnamenti relativi al calcio, le partite di calcio. Quello è più bravo, quello è meno bravo, ma ovviamente tutti parliamo di questo, ma per lo più siamo ignoranti. Magari non abbiamo mai giocato a pallone, non abbiamo mai allenato, però pensiamo di non essere ignoranti. Certo, questo è un esempio da bar dello sport, no? Però la persona che comincia a dire, no, quel giocatore è più bravo di quell'altro, quello ignora, ma mica sa che ignora. Comunque questa è la base, no? La natura della mente, l'essenza della nostra mente. Vedete che qui dice il maestro l'essenza della nostra mente, non della mente mia. Non è che dice, ok, io sono realizzato, la mia mente, no, della nostra. Cioè voi che leggete, non è che siete inferiori. Nell'insegnamento Dzogchen si dice che il maestro non è inferiore al discepolo. In essenza. Chiaramente il maestro è sempre consapevole, il discepolo no, la differenza non è tanto piccola, come ovviamente potete capire. Però a livello della potenzialità non c'è differenza tra maestro e discepolo. Cioè non è che il discepolo deve diventare qualcosa che non è ancora. Non è che uno deve costruire uno stato di illuminazione. Quello c'è, ma non entriamo in contatto. Questo è il punto di vista del Tantra e dello Dzogchen. Nel Sutra non è così. Nell'Ankavatara Sutra, che è il Sutra più vicino all'insegnamento tantrico, ma comunque si dice, noi non abbiamo neanche un seme dell'illuminazione. Forse un seme. Cioè non è che abbiamo una natura della mente già pronta, abbiamo un seme. Ora il seme si deve mettere nella terra, si deve piantare bene, si deve innaffiare, non bisogna stare attenti perché basterebbe un po' di grandine e quello il seme esce fuori dalla terra e sei fregato. Devi vigilare, devi controllare. All'inizio magari lo metti in una serra, questo lo dico io, non è detto nell'Ankavatara Sutra, cioè lo proteggi intorno, poi diventa una piantina, ancora delicatissimo. Poi c'è un piccolo fiore, ancora delicatissimo. Cioè c'è un processo graduale per far crescere la piantina. Quando diventa pianta, albero, con i frutti tu dici ok. Qua si dice, guarda che quel seme già è maturo, nel senso che già potenzialmente tu sei la pianta, cioè tu noi. Questo è veramente, ecco, questa è un'altra di quelle cose che io all'inizio, anche solo concettualmente, mi sembrava un paradosso. Beh, lo Dzogchen è pieno di paradossi. Cioè, qui si dice che il discepolo è come il maestro, poi si dice anche però che senza la conoscenza di qualcuno che ha quella conoscenza, uno non può iniziare la via. Cioè, com'è possibile? Cioè, se io ho quella potenzialità, com'è che non posso iniziare da solo? Io spiego in questo modo, molto personale, approssimativo, però poiché per me questa spiegazione suona bene, magari può suonare anche per voi. Cioè, noi abbiamo una potenzialità di 1000 suoni che possono provenire dalla nostra cassa armonica. Uno di questi 1000 suoni è la nostra natura della mente. Qualche volta sicuramente avrà già suonato tra tutti questi 1000, però noi non abbiamo riconosciuto quali di questi 1000 è. E poiché non abbiamo riconosciuto e stabilizzato, non possiamo metterlo al centro della nostra vita. È solo un'esperienza tra le altre. Magari diamo più importanza a altre esperienze che non sono questo riconoscimento. Quindi non è che noi dobbiamo creare ex novo questo suono, dobbiamo riconoscerlo, è forte il termine, no? Riconoscere. Vuol dire che già è dentro di noi. Ok, a causa di ostacoli temporanei dovuti all'ignoranza, noi non riconosciamo il nostro stato. Mancando il riconoscimento, guardate come la scrittura è proprio maieutica, no? Che vuol dire maieutica? Facile facile, no? Cioè te lo mette in bocca, no? I tantra dello Dzogchen sono talmente semplici da essere a volte, cioè non argomentano molto poco dal punto di vista logico. Mancando questo riconoscimento, sorgono i pensieri illusori e gli impulsi causati dalle passioni. Cioè non è che l'energia è negativa, ma subito si associa alle passioni. Sorgono i pensieri illusori. Che vuol dire pensieri illusori? Pensieri illusori sono i pensieri legati all'attaccamento. Pensieri ed emozioni illusorie sono quelle che pretendono di dare stabilità a qualcosa che è impermanente. Per esempio, io ho una emozione di gioia, questo è un flash, dura 5-6 secondi. Adesso io vorrei vivere la mia vita come se questi 5 secondi dovessero durare tutta la vita. Per questo anche in genere le persone, soprattutto gli attori, ma non solo gli attori, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, si innamorano, si lasciano e si rimettono con frequenza esponenziale. Perché? Perché uno si innamora, vive uno stato di ebbrezza, tipo di doping, no? Perché di doping? Perché l'energia è più forte. Magari c'è anche perché qualcosa di essenziale in quello. Solo che noi vogliamo, pretendiamo, quello dura. Dice, questo adesso deve durare 8 ore al giorno. Ovviamente quel livello di emozione così forte non dura, anche perché uno morirebbe di infarto. Cioè, se uno sta nello stato, almeno la mia esperienza dei primi momenti dell'innamoramento, sì, ok, bello, però a un certo punto faticoso, no? Uno è sempre in quello stato di innamoramento, ma veramente uno se ne va all'altro mondo. Ma poiché noi associamo vivere con un partner come il fatto che quell'emozione dura 24 ore su 24, quando incomincia a durare troppo poco, cioè ok, è finito l'amore, no, quello è finito l'innamoramento, l'amore è un'altra cosa. Poi magari uno si lascia 2, 3, 4, 5 volte, a un certo punto capisce, beh, forse ho capito che tutto è permanente, ovviamente mai detto così. Però, ok, va bene, fermiamoci qua, già ho sforato.
Volevo solo dire una cosa,
prego.
Una tua spiegazione, perché mi interessa molto. Hai parlato naturalmente di osservazione, presenza, comportamento. Io cerco di essere nei limiti del possibile compassionevole, perciò guardo sempre il fango delle mie scarpe e non la polvere nelle scarpe del mio maestro. Tuttavia ho esempi luminosi di quanto maestri Dzogchen e maestri non Dzogchen hanno seguito assolutamente questo principio. Uno, il maestro del professor Nanchan Orbo, che a cui va tutto il mio affettuoso ricordo, che è Chanchuk Dorje, il quale trattava la moglie in maniera orrenda, orrenda, e il Marpa, il cantore, l'Orsa Marpa, il cantore, il quale trattava i suoi discepoli e sua moglie in una maniera assolutamente orribile. Io volevo sapere.
Ok, dopo la pausa iniziamo da questo.
Dopo la pausa, però un'altra cosa. Poi per mia fortuna, dato che mia madre lo conosceva, ho conosciuto questo tibetologo, il professor Giuseppe Tucci, che aveva due grandi meriti ai miei occhi, sapeva parlare il tedesco, benissimo, sapeva parlare il sanscrito in maniera discorsiva, cosa che per me era non importantissimo. Però era come parlare con un DVD. Cioè il professor Tucci non ha mai praticato niente, ha scritto un libro meraviglioso sulla religione del Tibet, per dire, però era un uomo, come posso dire, un uomo di vetro. Mm-hmm. Tutto qua.
Ok, allora iniziamo da questo fra 10 minuti. Grazie.